Ave Maria, cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio e di Radio Colbe, un ben trovati a tutti voi qui nella nostra consueta tavola rotonda dell'ultimo martedì del mese. Questo mese, il mese di ottobre, è tradizionalmente dedicato al Santo Rosario e quindi la nostra tavola rotonda oggi ha questo titolo: Il Rosario, arma vincente. Però, prima di introdurre un po' il tema di questa nostra tavola rotonda, volevo salutare gli ospiti che sono con noi: Claudio Narini, Pierluigi Bianchi Cagnesi e Oscar Grandotto. Ave Maria a tutti.
Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria a tutti.
Ave Maria.
Eccoci. Allora, diciamo allora subito che il rosario l'abbiamo definito. In questo titolo, come al solito, un po' provocatorio, no? Vuole essere un po' provocatorio, l'abbiamo definito arma vincente. Ebbene, noi lo intendiamo in questo caso nella maniera, diciamo così, simbolica, no? Allegorica, un'arma, come diceva Padre Pio, no? L'arma del rosario, e addirittura i suoi proiettili erano le medagline, medagline miracolose, no? Però il rosario è veramente un'arma a tutti gli effetti, cioè un'arma che ha permesso di vincere delle guerre. E allora io vorrei introdurre appunto un po' il grande capitolo, diciamo, del rosario come arma vincente nelle mani dei cristiani. E lo vorrei fare ricordando che cosa è successo, diciamo in grosso modo dal 700 d.C. fino al 1600-1700 d.C., cioè un millennio. Vorrei accennarvi un po' quello che è accaduto sfogliando un po' le pagine della storia. Spesso noi diciamo che la storia è maestra di vita, no? Ma vedremo che in questo caso la storia è anche maestra di fede, anzi addirittura direi che la storia diventa una grande insegnante del valore della preghiera, soprattutto del valore della preghiera del Santo Rosario. Ora, se i miei graditissimi ospiti me lo consentono, vorrei fare proprio, prendo pochi minuti, non prendo tanto, una piccola panoramica di quello che è successo in questo millennio che grosso modo va dal 700 al 1700. E dunque, diciamo immediatamente che vorrei fare una piccola osservazione iniziale, no? In questo momento in Europa ci stanno più musulmani di quanti ce ne siano mai stati in tutte le altre epoche, quindi dalla loro fondazione, con Maometto, fino ai nostri giorni, insomma, abbiamo il record di presenze islamiche in Europa. E questo è avvenuto senza colpo ferire, o quasi, diciamo. In realtà noi dobbiamo sapere, e qui la cosa si fa veramente interessante, che i musulmani hanno, fin dal 700, quindi, hanno cercato di invadere l'Europa, ecco, ci hanno provato dalla parte est, diciamo così, del continente europeo, passando cioè per i Balcani, ma ci hanno anche provato da una parte che potremmo definire sud-ovest, e in questo caso ci hanno provato gli arabi che hanno invaso prima la Spagna e poi la Francia. Ecco, qui iniziamo a vedere che cosa è successo e l'importanza anche spirituale, ecco, di quello che è successo. Ci fu uno scontro, una battaglia che è rimasta veramente storica, la battaglia di Poitiers, che è stata combattuta neanche a farla apposta nel mese di ottobre, qualcuno dice proprio il 25 di ottobre, tra l'esercito arabo, perché si trattava di arabi berberi, quindi anche quelli che erano del Nord Africa musulmano, e contro chi? Contro i franchi di Carlo Martello. Ora, al di là delle questioni tattiche, strategiche, eccetera, eccetera, diciamo che la battaglia finì con la vittoria dei Franchi, no? Ma qui voglio precisare che, per esempio, Carlo Martello, che diciamo condusse questi attacchi ed era il capo supremo dell'esercito, era anche una coalizione, diciamo, venne investito di questo ruolo di comandante nella cattedrale di Reims con un solenne giuramento sulle reliquie dei santi che sono conservati in questa cattedrale. Bene, qui non siamo in presenza, diciamo così, del rosario nel senso stretto, però si capisce bene che praticamente Carlo Martello rappresentava i cristiani e che invece dalla parte opposta si trovavano gli arabi musulmani, no? Ebbene, questa battaglia che diciamo, è rimasta segnata nelle pagine della storia, forse è stata più importante dal punto di vista, possiamo dire così, della fede, della religione, che dal punto di vista strettamente geopolitico, diremmo oggi, no? Perché? Perché molti autorevoli commentatori credono che se non ci fosse stata la vittoria dei Franchi sui Berberi, oggi saremmo tutti quanti musulmani. Ecco, quindi l'importanza di questa battaglia è questa: furono bloccati nella loro avanzata dalla parte est dell'Europa. Poi naturalmente chi vuole andare più in profondità e vedere che cosa è successo nel millennio successivo veramente rimane impressionato, perché noi, diciamo noi come europei, ormai facciamo parte di questa Europa delle nazioni, che lo è molto meno dal punto di vista diciamo anche proprio dell'identità, no? Europea, siamo molto poco, non abbiamo radici cristiane, quindi siamo ben pochi. Ma chi sfoglia le pagine della storia rimane impressionato, perché per mille anni, dico mille anni, i turchi ottomani dalla parte dei Balcani e qualche altra cosa che è avvenuta sempre dalla parte del Nord Africa hanno tentato di invaderci. Voglio ricordare solo qualche data, perché le date poi ci fanno capire tante cose. Per esempio, la Sicilia, Messina, è caduta in mano dei turchi nell'842, un centinaio di anni dopo Poitiers. Bari nell'871, Catania nel 900, quindi vedete che si erano introdotti nell'Italia. Poi la Sicilia veramente fu riconquistata, ma adesso non voglio rientrare in questi particolari. Quello che mi preme dire è che spostandoci intorno all'813, che cosa vediamo? Vediamo che il Papa Leone IV fa fare le mura, quelle mura che noi vediamo nel Vaticano, quelle mura ciclopiche, non so se le avete presenti, che circondano la chiesa di San Pietro e tutto lo Stato Vaticano. Chi le ha edificate si chiamano mura leonine, perché il Papa Leone IV, vedendo che i musulmani salivano dalla Sicilia, erano arrivati a Bari, fece erigere queste mura ciclopiche. Quindi noi siamo stati un po' sotto la minaccia dei musulmani, sempre, diciamo sempre. Che cosa accadde successivamente? E qui cerco di guadagnare un po' di tempo. I turchi furono fermati da un eroe cristiano, che con lo pseudonimo di Skanderbeg, ma si chiamava Giorgio Castriota, e sempre con la benedizione del Papa, che lo definì eroe della cristianità, e proprio armato di una grandissima fede riuscì a coalizzare una specie di lega santa, va bene, e è riuscito a sconfiggere contro tutte le previsioni nel 1446 in Albania ha sconfitto Mustafa Pascià, che era arrivato praticamente in Albania. Poi abbiamo una figura di un santo, San Giovanni da Capestrano, che nel 1456, nell'assedio di Belgrado, quindi siamo molto più sopra, vedete, al grido di colui che ha iniziato con voi quest'opera buona la porterà a compimento, questo è un invito di San Paolo, un'esortazione di San Paolo, bene, questo santo, diciamo, con la sua benedizione e con la sua preghiera, assisteva, ecco, i cristiani durante l'assedio di Belgrado, e anche qui furono respinti i turchi questa volta. Addirittura furono messi in fuga e Maometto II venne ferito addirittura personalmente. Una cosa volevo dire che è molto importante e che mi preme ricordare, prima di lasciare la parola naturalmente a voi per commentare un po' queste cose. Stiamo ancora, diciamo, in un'epoca prima della battaglia di Lepanto, no? Che poi è diventata la battaglia del Santo Rosario. Dobbiamo citare che cosa avvenne a Otranto tra il 1480 e il 1481. Questa città, che chi ci va rimane impressionato, io personalmente ci sono stato a vedere, nella cattedrale di Otranto ci sono le pareti costellate di teschi, tibie, peroni, insomma di scheletri. Chi sono questi santi? Bene, sono dei martiri che, ben 800 martiri furono portati in una collina di fronte a Otranto da Ahmed Pascià, un altro capo, no, musulmano, e gli fu proposto questo scambio: se vi convertite alla fede musulmana, noi non solo vi risparmiamo la vita, dissero, ma vi aiuteremo, perché in effetti poi chi legge come stanno le cose, il re di Napoli aveva abbandonato letteralmente Otranto perché commise un errore strategico, non credeva che fosse posta ad assedio la città, insomma tante cose. Però vi posso dire che nessuno di questi 800 uomini abiurò, nessuno fece l'apostasia, furono martirizzati e i loro resti sono conservati nella cattedrale di Otranto, ancora visibili ai nostri giorni. Perché è molto importante questo? Perché veramente il sangue di questi martiri ha portato, pensate che dopo questo evento praticamente furono fermati per un secolo, ecco, i musulmani, il sangue di questi martiri ha impedito, perché poi ci fu un capovolgimento, vedete, l'intervento di Dio. Ecco, volevo dire proprio questo, no? Questi hanno sacrificato la loro vita. Sapete che successe? Che, diciamo, nella loro patria ci fu una specie di colpo di Stato, diciamo, no? Contro il Maometto II, credo che fosse allora, ancora lui, e insomma, praticamente loro si ritirarono senza proseguire nell'avanzata in Italia. Quindi il sangue di questi martiri, in modo miracoloso direi, ha salvato ancora una volta l'Italia dall'invasione. Chiudo ricordando due appuntamenti della storia che sono di vitale importanza: la battaglia di Lepanto, che ci vide contrapposti, diciamo, sia le truppe di contrapposte sia le truppe cristiane di una Lega Santa che quelle turche. Bene, la battaglia di Lepanto fu vinta, e questo lo ha riconosciuto il Papa di allora, fu vinta per che tutti pregarono il Santo Rosario. Tant'è vero che la Madonna fu detta Nostra Signora delle Vittorie, ecco, e che poi Papa Gregorio XIII trasformò in Nostra Signora del Santo Rosario. Dunque, non so, però chiudo subito dicendo che l'ultima cosa, poi, anche qui con un grandissimo significato religioso, fu la battaglia di Vienna, e qui vediamo che un frate cappuccino, Marco Daviano, incaricato da Papa Innocenzo XI, anche lui, nella prima parte dell'anno 1683, riuscì, ecco, con la messa prima della pugna, della battaglia, e naturalmente memori, no, della vittoria di Lepanto, anche qui, con la preghiera del Santo Rosario, Beato Marco Daviano, incoraggiò, confortò i soldati che ebbero la meglio su un terribile assedio. Mi fermo qua, perché voglio segnalare solo questo, insomma. Il rosario, arma vincente. Per mille anni noi abbiamo respinto un terribile nemico, sarebbe cambiata tutta la storia dell'Europa e naturalmente dell'umanità, grazie alla preghiera del Santo Rosario, al sangue dei martiri e alla fedeltà al Papa di Carlo Martello e di tanti altri. Ecco Claudio, a questo punto credo che questa introduzione storica però ci permetta, no, di introdurre il rosario come arma spirituale, insomma.
Sì, difatti. Il momento attuale invece è combattuto, diciamo, proprio per via spirituale, ma soprattutto vediamo che ora questa invasione, che io lo considero per intanto, diciamo, può apparire come un castigo di Dio, se avete combattuto, avete respinto, da quando mi avete rinnegato, si può dire rinnegato, perché vi ho mandato mia madre, e addirittura per farvi intendere di che cosa, cioè qual era l'argomento, ecco, lei si presenta come Madonna del Rosario e si presenta a Fatima, che è il nome della figlia di Maometto. Guarda caso, con tutti i paesi, i paeselli che ci sono al mondo, proprio a Fatima doveva andare a finire. Magari si convertiranno, perché ci sarà qualche cosa che li convertirà. Ecco, ma diciamo, c'è sempre di mezzo questo problema, diciamo, tanto fisico, ma è, diciamo, che si combatte spiritualmente. Cioè, ci è stato chiesto di combatterlo spiritualmente. La cosa che, diciamo, impressiona è che noi, oltre che combattere contro gli invasori, diremo così, fisici, in pratica il Signore voleva allenarci, farci fare, non so, degli esercizi di combattimento, perché in realtà noi abbiamo da combattere contro il demonio, e sempre con il rosario, sempre l'arma vincente, per cui i combattimenti fisici hanno un significato che però dovrebbero portarci a quelli spirituali, perché noi sappiamo, pensa che il fumo di Satana è sbarcato perfino in Vaticano, voglio dire. Per cui il demonio, altro che mura leonine, capito? È entrato dentro. Ecco, perché? Perché praticamente si vuol rinnegare tutto ciò che ci ha resi vincenti fino ad oggi. Allora, la Madonna del Rosario è la regina delle vittorie. La Madonna è venuta a chiedere rosario, è venuta a chiederci il rosario, ma se fossimo attenti e meno distratti, perché la strategia del maligno è quella di distrarci con mille sciocchezze, problemi di ogni sorta. Guardate un po', andiamo a Fatima. La Madonna, cioè, Lucia chiede alla Madonna: dove venite, bella signora? Vengo dal cielo. Ah, e io andrò in cielo, è la cosa più interessante, più intelligente, la domanda più intelligente che si poteva fare. Io andrò in cielo, sì. e Giacinta anche, e Francesco sì, ma già pone una condizione, dovrà dire molti rosari. Allora, davanti a questa, diciamo, a questa risposta della Madonna, dunque, se Francesco per andare in paradiso deve dire molti rosari, ma pensate che per combattere la santa battaglia contro noi stessi, perché dobbiamo combattere anche contro noi stessi, bisogna dire molti rosari, perché Francesco non aveva problemi, aveva 9 anni, aveva, per cui che cosa poteva essere, che bambino poteva essere? Molti rosari. Però l'invito era rivolto a tutti quanti noi, no? Volete andare in paradiso? Dovete dire molti rosari. Molti rosari, arma vincente, prima contro di te. Pensate a San Bruno che dice: «O Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me». Allora, grande battaglia. Devo intanto, per mezzo del Santo Rosario, vincere le battaglie che riguardano me, devo vincere me stesso. Poi vincerò anche quelle, diciamo, contro i nemici visibili e invisibili. Noi nella novena di San Michele, nemici visibili e invisibili, vedete, allora abbiamo, da una parte il Signore permette che ci siano queste invasioni, per dire: ah, voi vi meravigliate di queste invasioni e non vedete le invasioni del demonio che sono entrati in casa vostra, sono entrati in chiesa, sono entrati dappertutto e non combattete e non aumentate i rosari. Volete andare in paradiso? Dovete dire molti rosari. Allora tu vai in chiesa e vedi quanti sono quelli che dicono il rosario. E noi diciamo che è una delusione, perché voi pensate che negli anni 50... 50-55, si calcolava che ogni giorno in Italia, e tutti dicevano rosario, quasi tutti, ogni giorno in Italia partivano, dico Italia, 30 milioni di rosari al giorno. E avevamo una società diversa da quella che è adesso. Adesso, diciamo, abbiamo 30 milioni di peccati mortali, di forse anche eresie, non lo so, no, e anche non solo, ma volevo dire l'eresia, volevo dire sacrilegi, ecco, perché le comunioni che si fanno, la gente non si confessa, non è capace di confessarsi, talvolta trovi anche i preti che non sanno come fare a confessarti, perché i peccati dicono che sono già risolti, e non è vero. Non è vero. Il Signore ci ha mandato un padre Pio che ti faceva praticamente l'attacco e ti tirava fuori tutti i peccati. Dicevi: se io, se non incontravo padre Pio, con sta zavorra che avevo addosso, chissà dove andava a finire. Pertanto, il rosario, molti rosari, ogni giorno. Noi vogliamo sentire TG1, TG2, TG3, ma cosa volete ascoltare? Volete un TG della vittoria? Aumentiamo, se tutta l'Italia spegnesse i televisori, intanto cosa succederebbe? Che quelli della RAI e tutte le varie direbbero: e cosa è successo? Non ci vogliono più ascoltare, si sono stufati, ma forse si sono convertiti. Che succede? Non vogliono più sentire, perché abbiamo trasmesso cose che questo popolo si ribella a quello che abbiamo trasmesso fino ad oggi. Allora, con i rosari cambieremo l'Italia, cambieremo l'Europa, cambieremo il mondo. Il cristiano non deve essere un rimorchio, deve essere una motrice e portarsi in paradiso anche quelli che rischiano la perdizione. Devono pregare anche per la conversione dei poveri peccatori, anche degli infedeli, anche di coloro che hanno altre religioni, perché vedano la luce. Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Vuol dire che quelli che non seguono Gesù Cristo verità camminano nelle tenebre, no? E se siamo ridotti così, con tutti coloro che camminando nelle tenebre sono finiti nel fosso e nessuno se ne accorge, ecco, proprio perché non si segue Gesù verità. Ecco, il Santo Rosario è arma vincente. Dovete sapere, c'è un particolare che non c'entra con i musulmani, c'entra con la Russia. Quando l'esercito, l'armata rossa, doveva invadere anche l'Austria, un frate, se era francescano cappuccino, ha radunato tutto il popolo su una montagna, quella che gli sta sopra lì, sopra Vienna, e tutta l'Austria pregava rosari. Fatto sta che non si sa come mai l'Austria non è stata invasa dall'armata rossa. Ecco, con i rosari, arma vincente. Se noi perdiamo le battaglie in famiglia, fuori di famiglia, politiche, non politiche, ma è perché non vogliamo capirla che l'arma vincente è quella lì. E personalmente io ho avuto un'esperienza anche durante un esorcismo, no? Che il demonio, anzi erano più di uno, ce l'avevano con me perché io recitavo il rosario, ma però non si vedeva, cioè io non dicevo, le mie labbra erano ferme, pregavo mentalmente, la corona non si vedeva perché la tenevo sotto l'ascella così, avevo le braccia incrociate. E lui ha detto: a te chi t'ha mandato, attenzione, no? Il prete ci lascia in pace, che è l'esorcista, perché non fa niente, no? E tu continui a flagellarci con quell'affare là. Allora, o noi flagelliamo lui, o lui flagella noi. Difatti, Padre Pio ebbe una frase che ormai è storica: o spari tu, o spara lui. Ecco, vedete l'arma: o spari tu, o spara lui. Adesso, diciamo, abbiamo davanti agli occhi battaglie vinte, adesso abbiamo davanti agli occhi le battaglie perse, vero? Ma siamo persi, abbiamo le famiglie distrutte, i ragazzi poverini fanno una compassione, sono abbandonati a se stessi, addirittura il demonio vuole scandalizzare anche i bambini e insegnargli addirittura a masturbarsi a 6 anni, fare la scuola praticamente. E qui naturalmente ci deve arrivare in testa quello che ci meritiamo, cioè le battaglie si perdono quando non si vogliono vincere, e invece di, diciamo, di pubblicizzare, che ne so, invitare i fedeli a dire il rosario, e noi facciamo facciamo convegni, facciamo mostre, che ne so, dei libri, facciamo musica religiosa o non religiosa, cioè il demonio se la ride e dice: ma questi non hanno capito che a me ne fa fuori soltanto il rosario, no? Ecco, se non mi sparate addosso quelle pallottole lì con colei che ci schiaccia il capo, io me la rido quando voi organizzate convegni, organizzate raduni e organizzate tutte le cose. Io organizzo, vedete, la Gay Pride, no, io la organizzo e ho anche la benedizione di tutti, io vi faccio fessi, lo siete e non ve ne siete ancora accorti. Se non partiamo con una crociata del rosario, e ognuno deve dire, se dico una corona, devo almeno arrivare per recuperare quelle che non ho detto 3-4 al giorno. Taglia con la televisione, taglia con le chiacchiere inutili, aumentare le corone, molti rosari, sempre di più. Quando andavamo a Fatima, io proponevo così, andavamo il giorno 9, dico: oggi sono 9, 9 corone, domani il 10, 10 corone, 11, 11 corone, 12, 13, 14, 15, 16, e mi dicevano: sai che è incredibile, non avrei mai immaginato che, non perdendo tempo in chiacchiere, in cose inutili, oh, queste corone le abbiamo dette. Addirittura un ragazzo, mi chiedo: ascolta, gli ho chiesto qualcosa, non mi fermare perché sto dicendo le corone, non voglio perdere tempo, ma dico: quante ne hai dette fino adesso? Ha detto: in questo momento sono alla 36esima, vedete ragazzi, per cui se glielo dici lo fanno, ma se non lo sanno sono ingannati, no? Facciamo i convegni, ma cosa facciamo? Cosa volete fare? Ma sto rosario, bisogna dire, l'arma vincente. Mi fermo perché se, diciamo...
Claudio?
Sì, sì.
Sì,
Sì, volevo ricordare anch'io, ecco, il rosario come arma potentissima e diciamo anche una medicina potentissima. E il rosario possiamo definirlo come una sorta di vaccino polivalente, perché riesce a combattere una grande serie di malattie più o meno gravi dello spirito. Ecco, ricordiamo quello che insegnava San Luigi Maria Grignon de Montfort riguardo al rosario e i relativi benefici. Diceva: il rosario ci eleva insensibilmente alla perfetta conoscenza di Gesù, poi purifica le anime nostre dal peccato e ancora ci rende vittoriosi su tutti i nostri nemici, ci facilita la pratica delle virtù, ci infiamma d'amore per Gesù, ci arricchisce di grazie e di meriti e ancora ci fornisce i mezzi per pagare a Dio e agli uomini tutti i nostri debiti e infine ci ottiene ogni sorta di grazie. Claudio, come mai un mezzo così facile e dal tempo così ricco, ma poco conosciuto e a volte addirittura disprezzato?
Ma tu pensa che con questa rivoluzione modernista, io mi ricordo che in certe chiese c'erano le vecchiette poveracce che loro recitavano il rosario e il parroco: basta con quelle corone che disturbate la gente, basta. Poi quando muovete quelle corone che toccano i banchi fate rumore, basta con quel rosario, no? Per cui poi hanno tolto l'acqua santa dalle pile. Cioè, e io mi sono sentito dire, ecco, quando c'era l'esorcista che aspergeva, ecco, gli indemoniati con quest'acqua santa, basta prete, basta, questa non è acqua, questo è metallo fuso che ci passa da una parte all'altra. Cioè, praticamente il nemico cosa ha fatto? Dice: se io disarmo questi asini cristiani, non dargli un titolo, no? Dire soltanto cristiani, perché se uno è cristiano deve essere cristiano vero, ma se è un asino cristiano, ora vuol dire che non ha capito niente. Ecco, tira calci, raglia, però si impunta, non vuole andare avanti. Allora, andavi in chiesa e non c'era manco l'acqua santa. Pensa un po', disarmato, e nessuno se ne accorge, dico, ma perché non se ne accorgono, sapete perché? Perché la piena di grazia, tu preghi il rosario, preghi la piena di grazia. La piena di grazia ti fa partecipare della sua grazia, e tu capisci delle cose che se non preghi la piena di grazia non le capirai. La prova è che addirittura nei seminari è diventato proibito dire il rosario. Io conosco seminaristi che devono dirlo in gabinetto, va bene, perché è stato proibito di dire la corona. Allora capite dove siamo messi? Ecco, il nemico è entrato altro che fumo, è entrato con gli squadroni della morte spirituale, e addirittura in seminario, ma scusa, e poi questi escono e dicono: io pregavo di più a casa che qua in seminario. Pertanto qualcuno se n'è pure tornato a casa, no? E vabbè. Allora, Pierluigi, devi...
Ecco, volevo dire, che aggiungere questo. Primo, che la preghiera forse più semplice che abbia mai avuto la Chiesa Cattolica, una preghiera di una semplicità incredibile e anche a portata di tutti, perché è veramente la cosa più banale apparentemente che ci possa essere, però di un'efficacia portentosa, inimmaginabile. Cioè, questo lascia veramente sbalorditi, perché fa capire come la Madonna ha legato a questa preghiera di una semplicità incredibile un'efficacia, una potenza straordinaria. La seconda cosa è la necessità, cioè il fatto che il rosario non è un accessorio, ma è una preghiera indispensabile, cioè non se ne può fare a meno. E questo lo conferma quello che tu hai detto poco fa riguardo Francesco di Fatima, quando la Madonna gli disse appunto: Francesco verrà in paradiso ma dovrà dire ancora molti rosari a 9 anni. Allora, se Francesco di Fatima, innocente, un bambino di 9 anni, per andare in paradiso dovrà dire ancora molti rosari, la domanda che ti faccio è: ma noi che cosa dobbiamo fare, Claudio?
Piangere i nostri peccati, e recuperare tutti i rosari che non abbiamo detto fino adesso, bisogna chiudere con tutti questi mezzi di distrazione. Tu non vuoi dire i rosari? Bene, se vai in purgatorio, chissà quando esci. Se vuoi uscire dal purgatorio, ti conviene dire tanti rosari. A tal proposito, c'è un episodio, perché c'è un... mi racconti di Padre Pio. Padre Pio, una signora del nord Italia, ecco, è andata a Padre Pio, dice, è morto, non so, la tal persona, dice, no, forse era un parente, adesso non ricordo, e dice... Padre, cosa devo fare per farla arrivare in paradiso questa persona? Devi recitare 200 rosari. Pensa un po', 200 rosari, Padre Pio, no? Per cui, pensa un po' la potenza, no? Noi pensiamo alle messe gregoriane, vero? Tutto quello che vuoi, no? La Madonna è la regina di tutto. È madre di misericordia. Lei ottenere quello che, se tu preghi Gesù, lo potrebbe fare, ma vuole che passi attraverso di lei. Tant'è vero che la Madonna ha detto di sì all'angelo e ha permesso l'incarnazione di Gesù Cristo. Quando la Madonna chiede qualcosa, il Signore non può dirgli di no a colei che ha detto di sì. Ma questa cosa l'ha inventata il Signore per salvare noi. Pertanto, questa buona mamma che ci invita a pregare e fa vedere l'inferno e dice guardate le anime che vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, perché andano a vedere la televisione, perché devono lavorare con lo smartphone, perché devono leggere i giornali, tutti i giornali e tutte le sciocchezze di questo mondo, e dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, fare quell'altro, le anime vanno all'inferno perché tu sei da fare altre cose, tu credi di andare in paradiso? E ora dirà, tu hai mancato di carità, vero? Verso il prossimo, verso di me e verso il prossimo, perché quello che ti ho detto di fare, cioè pregate sempre senza stancarvi mai, è parola di Dio, tu invece sei stanco ancora prima di iniziare, sei già stanco, perché quando ho di pregare sono stanco. Se non c'è da pregare non sono stanco. Allora, capite, adesso noi abbiamo le chiacchiere da fare, ma saremo ammutoliti, andremo a piangere i nostri peccati in purgatorio se siamo fortunati, perché praticamente siamo non degli evasori fiscali, ma siamo degli evasori spirituali, perché non vogliamo, diciamo, innanzitutto fare qualcosa per la nostra santificazione, ma neanche per aiutare il prossimo. Pertanto siamo colpevoli, altro che non so che cosa dire quando vado a confessarmi. Devi amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, ma come fai tu a continuare ad andare a fare la comunione che tu non stai amando Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, manco te confessi e ti senti anche un buon cristiano, vedi che sei un asino cristiano?
Volevo solo aggiungere una ultima cosa che riguarda il primo riferimento a quello che diceva inizialmente Antonio a proposito dell'invasione dei turchi dell'impero ottomano e dei martiri di Otranto. La seconda invece riguarda proprio il fatto che non ci può essere né vittoria personale né vittoria sociale che non si possa attribuire alla Madonna del Rosario. Quindi nel caso della battaglia di Lepanto, subito dopo la vittoria, il Papa, diciamo, ringraziò ufficialmente la Madonna con il titolo di Santa Maria della Vittoria, quindi Regina delle Vittorie, ma subito dopo legò la vittoria proprio all'intercessione della preghiera del Rosario, che era stato lo strumento provvidenziale per capovolgere le sorti della guerra, che erano totalmente sbilanciate in quel momento, ma furono seguite da dei miracoli portentosi, perché proprio alla fine della recita del Rosario accadde che mutarono le condizioni climatiche, il vento cambiò e andò alla poppa delle navi cristiane, e mentre la battaglia si stava, diciamo, sviluppando in tutta la sua violenza, in tutta la sua forza, i rematori, che erano ai remi delle galere, e delle galeazze dovevano recitare le Ave Maria senza sosta, cioè ogni remata era un'Ave Maria ininterrotta. Quindi, e si videro dei segni portentosi nel cielo, perché apparve la Madonna anche lì, si vide nel cielo l'immagine della Madonna che si stagliò e il sole che tramontò di colpo, dando ai cristiani la possibilità di attaccare non contro sole, ma con vento a favore e condizioni di luce perfette. Quindi c'è anche qualcosa di miracoloso che è legato proprio a questa recita. E quello che lascia sbigottiti è che purtroppo in questo momento c'è un attacco concentrico contro il rosario, cioè soprattutto da parte cattolica, bisogna dirlo, c'è una specie di avversione satanica contro il rosario. Non si deve recitare il rosario, va sminuito e va di pari passo con la distruzione della devozione mariana. Quindi, cioè, è quello che veramente lascia sbalorditi, è proprio questo aspetto di avversione in questo momento che non c'è mai stata precedentemente e che lascia anche a vedere proprio come nel rosario si svilupperà quella battaglia finale decisiva che ancora più oggi, più di allora, è legata proprio alla devozione cioè a questa fondamentale devozione.
Tu pensa,
sì,
fai l'adorazione e ti dicono facciamo silenziosa. Si può fare anche silenziosa per un certo periodo, però ciò che vedi, il Papa Giovanni Paolo II ha detto che il rosario davanti al Santissimo è preghiera liturgica, per cui mentre prima non era permesso, lui ha detto no, è permesso, anzi è consigliato. Perché? È anche semplice. Io continuo a dire, benedetto il frutto del tuo grembo Gesù, che è dentro nell'ostensorio. Che è il frutto benedetto del ventre tuo Gesù? È là. Per cui io continuo a dire che è benedetto il frutto, la Madonna e Gesù che è presente, no? Per cui rendo grazie a Dio per questa, per l'incarnazione, no? Se fossimo semplici, le capiremmo queste cose qua, no? Allora io do gloria a Dio e alla Madonna che ha detto sì e al Signore che è venuto a salvarci. Tanto l'Ave Maria è una preghiera che comprende tante cose, che per noi le diciamo in automatico, non pensiamo neanche a quel che diciamo, no? Prega per noi peccatori, vedi, non sei solo tu peccatore, ma ti invita a pregare per noi peccatori, anche per i fratelli da convertire, perché vanno dannati. Allora, se dite tanti rosari, pregate anche per coloro che sono a rischio di perdizione. Tu dici pochi rosari, vuol dire che non sei molto interessato né alla tua santificazione, manco alla salvezza dei fratelli. Pensa che fregatura, scusa il termine, ma non ci si rende conto che questi intelligentoni presuntuosi stanno distruggendo, ecco, ciò che la pietà, intanto il Signore che l'ha voluta, ma dico anche la pietà che per secoli, ecco, ha formato santi con la corona in mano. Il Signore, tu pensa, ad esempio, Padre Pio, gente profumi, in occasione, ma lasciate stare quelle cose. Il Signore ha mandato, sentite un po' chi ha mandato, un sacerdote, diciamo, che si immola insieme a Gesù Cristo, stigmatizzato, crocifisso, un sacerdote che confessa, grande confessore, un sacerdote innamorato della Madonna, un sacerdote che non solo crede negli angeli, ma diciamo da bambino, diciamo che giocava con l'angelo custode, ma per esempio riguardo a San Michele, dice se non ci fosse stato San Michele a proteggermi, il demonio mi avrebbe messo i piedi sulla testa. E oggi i piedi sulla testa, sapete quante teste hanno la zampa del demonio sopra? Per cui Padre Pio l'ha detto, no? Allora, ha mandato un campione, perché Padre Pio è un campione. Pertanto, non si confessa più e lui era un confessore. I peccati erano peccati e adesso non ci sono più. Amore alla Madonna, galoppa, diciamo, il protestantesimo, vogliono metterla sulla spiaggia che va a passeggio con le amiche, no? Perché, diciamo, per andare d'accordo con i protestanti, vero? Noi stiamo demolendo la Madonna e l'Eucarestia, ma beato chi la sa comprendere, ma ormai sono tutti alleati. Naturalmente la Madonna dice infine il mio cuore immacolato trionferà, ma dice infine vi toccherà vedere i sorci verdi, come si suol dire, perché non ci opponiamo, non c'è un'opposizione a suon di preghiere e di sacrifici. E la guerra, la battaglia, diciamo, c'è quella che è stata contro i musulmani e contro i russi e quelli che vuoi, però contro i demoni la gente non se ne rende conto, addirittura dicono che non esiste, capito? La sua grande vittoria è pensare, io sono un ladro invisibile, vi porto via tutto, voi dite non è stato nessuno come Ulisse, no? Chi è stato a colpirti? Nessuno. E allora dice, cosa ti lamenti se nessuno ti ha colpito? No? La storia di Ulisse e di Polifemo, mi sembra. Vero?
Sulla necessità, che ha ricordato anche Claudio, di pregare sempre, ecco, senza stancarsi, di fare una corona continua lungo tutta la giornata. Ecco, hai ricordato prima, Claudio, quello che ormai è uno slogan, o spari tu o spara lui. Se ci vuoi ricordare brevemente, l'hai già fatto molte volte in precedenza, ma l'esempio magari e l'episodio ti resta impresso, ecco, quello che è successo al compianto Donatino Negrisolo.
Interessantissimo, siccome me l'ha raccontata lui personalmente, che lui veniva a casa nostra. Allora, ero in attesa di confessarmi, per cui gli uomini aspettavano il loro turno e man mano usciva dal confessionale, poi gli uomini li confessava così a tu per tu, ecco, non erano in confessionale. E dice, io continuavo con le corone, perché con Padre Pio, cari miei, lui sempre con la corona in mano, e ne diceva centinaia, diciamo più di 100, diceva. Allora lui continuava a pregare in attesa del suo turno. Dice, il percorso dal banco fino all'inginocchiatoio dove dovevo confessarmi da Padre Pio saranno, ne so, 10 metri. Bene. E io, diciamo, quando mi sono alzato per andare da Padre Pio, ho messo la corona in tasca. Ecco, nel percorso di 10 metri mi ha salito una tentazione pazzesca, dice, nella mia testa non è mai passato nulla del genere, e, diciamo, sono diventato bianco come uno straccio. Mi ginocchio davanti a Padre Pio, e lui aveva seguito la scena, no? E Padre Pio, con un sorriso, gli mette una mano sulla spalla e dice, vedi, non attiglio, no? O spari tu, dandogli il rosario, no? O spara lui. Ha messo in tasca la corona per 10 metri, gli è arrivato un missile antiuomo, capito? 10 metri, e noi pensiamo di girare il mese intero senza pregare, il giorno intero senza pregare, sempre bisogna pregare, sempre, ma conviene. Anzi, la cosa bellissima, invece che stare là davanti seduti, che vi fa male a star seduti, camminate con la corona in mano. Cosa fate? Andate a passeggio con la Madonna, perché lei, quando parli con lei non è che non c'è, no, parli con lei, lei parla con te, tu dici Ave Maria, lei vi dice Ave Claudio, e allora andiamo a passeggio. Allora ho scoperto questa cosa, che camminando con la corona in mano, ma non ti fermeresti mai, perché proprio lei, diciamo, vuol farti intendere che apprezza molto questo continuare a dire rosari, e ti fa sentire proprio questa compagnia sua. E allora, diciamo che vorresti fare i percorsi più lunghi, perché dice, se mi fermo, cioè non voglio perdere questa compagnia, no? E il rosario, dirne 3, 4, 5, 6, 7, e ogni giorno dire, provo a dirne uno più di ieri. Per dirne uno più di ieri devi tagliare qualcosa che non serve. perché altrimenti se tu pretendi di dire più rosari e non molli niente di zavorra, non riuscirai a dirla, devi piantarla, devi smettere di fare cose che non servono alla tua salvezza. E allora, togliendo quello, prende il posto il Santo Rosario. Ma se non molli la zavorra, tu rosario dire non ho tempo, non sono riuscito, ero stanco, per forza non molli niente, ma il nemico ti dà da fare. Anzi, quando vuoi dire rosario, cosa succede? Ti fa venire in mente, dice, ma avrò spento il gas. Mamma mia, aspetta che torno indietro a vedere perché non sono mica sicuro, eh. Ma l'acqua, diciamo, il rubinetto della lavatrice, mamma mia, chissà se l'ho chiuso, ti fa venire in mente di tutto, ma devi far questo, devi far quello, devi fare un sacco di cose, ti fa da segretario per farti perdere tempo, prega l'angelo custode senza corna, perché tu c'hai la compagnia dell'angelo custode con le corna e ti continua a istruire per farti perdere tempo, no?
Claudio, permettimi di intervenire un attimo, perché qui davanti a me, sì, volevo dire qui proprio qui davanti ai miei occhi ho quella lettera apostolica che Papa Giovanni, San Giovanni Paolo II diede alla luce, diciamo, il 16 ottobre del 2002, ma sembrano passati ben più di 16 anni, sembra passato un secolo. Perché quando lui introdusse questa lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, con i famosi, no, misteri della luce che ormai recitiamo naturalmente insieme a tutti gli altri, leggevo qui a pagina 50 che la preghiera, dice proprio Papa Giovanni Paolo II, preghiera per la pace, il rosario è anche e da sempre la preghiera della famiglia e per la famiglia. Un tempo questa preghiera era particolarmente cara alle famiglie cristiane e certamente ne favoriva la comunione. A questa opinione autorevolissima, naturalmente, di San Giovanni Paolo II, vorrei ricordare quello che scrisse Suor Lucia a padre Agostino Fuentes quando fu intervistata appunto da questo postulatore per la causa di beatificazione di Giacinta e Francesco, e disse: da quando la Madonna ha dato un grande potere alla preghiera del Rosario, non c'è problema nazionale o internazionale, privato o pubblico, che non possa essere risolto, affrontato e risolto, con la preghiera del Santo Rosario e con i nostri sacrifici. Ecco, voglio anche sottolineare questa postilla che non è da poco, come ricordava anche Claudio. Ora, la domanda non è una domanda, no, però noi dobbiamo dire che questi appelli della Madonna, fatti tramite Suor Lucia nel 1959, questo è successo, e quello che ha ribadito Papa Giovanni Paolo II soltanto nel 2002, adesso ci sembrano lontani, più, diciamo, del Big Bang, no? Del Big Bang che ha dato vita all'universo. Cioè, sembra che ci siamo completamente avulsi da questi che sono i richiami ultimi, diciamo così, che il cielo ci fa. Allora, possiamo anche, diciamo così, avviarci in una conclusione di questa puntata della nostra tavola rotonda, dicendo che abbiamo descritto le vittorie e le crociate, no? Dovrebbe partire deve partire una crociata del Rosario, partire dalla famiglia, quindi partire dal basso, no? È una specie di rivoluzione spirituale che deve partire dal basso, perché credo che dall'alto non parta, ecco, diciamo così.
Infatti, sempre Lucia dice così: verranno tempi in cui non vi aspettate aiuto né dai preti né dai vescovi, da nessuno. Dovete darvi da fare, dovete arrangiarvi, in pratica, cioè uno deve, quello che è buono deve farlo, no? Perché se sta a ascoltare di qua e di là, pensa, verranno giorni che no, difatti questo aiuto manca. Ma adesso vorrei aggiungere una cosa che è importantissima. Gesù Cristo ha fatto il primo miracolo, tutto il primo miracolo alle nozze di Cana, novella famiglia, presente Gesù e presente la Madonna. La Madonna, diciamo che ha ottenuto, quasi ha forzato, ecco, perché Gesù voleva che si sapesse che la Madonna che potere ha. Non è ancora giunta allora, lei è riuscita a ottenerlo lo stesso. Con questo miracolo, vero, della moltiplicazione, cioè del cambio dell'acqua vino. Ora, il Santo Rosario va recitato in famiglia, che dove due o più pregano, Gesù dice io sono in mezzo a loro. Ma Gesù non è in mezzo da solo, è sempre insieme con sua madre, la Madonna. E quando la Madonna viene in casa nostra, perché recitiamo Rosario, dice al figlio, vedi figlio, questi non hanno più pazienza, questi non hanno più fede, sai, tutti i contenitori delle virtù cardinali, eccetera. Vedi, credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adorano, vedi, c'è Fatima, ha mostrato la cartella clinica. Ora la Madonna, se noi la invitiamo a venire in casa nostra, otterrà il miracolo, ecco, di tutto ciò che manca avremo, ma vuole il rosario, se no non si piglia niente. Ora, questo, pensate un po', sempre Padre Pio e Rosario, c'era Bartali e Coppi che salivano lo Stelvio, io mi ricordo perché sotto di me c'era uno che riparava televisori, c'era il televisore in bianco e nero con uno schermo piccolissimo, un televisore gigante, esco per vedere poco, e c'erano questi corridori, no, tra due muri di neve, e nevicava pure. Allora i frati, che sapevano che Padre Pio aveva conosciuto Bartali e Coppi, hanno portato un televisore in convento, perché dice padre guardi, e Padre Pio ha detto: quando entrerà nelle famiglie l'imperatrice, caccerà fuori la regina del Santo Rosario. Capite? Vedete, tutto concatenato. Era giusto, ecco, in questo mese, dire, ecco, questa tavola rotonda a questo fine, cioè di sollecitare, svegliatevi, svegliamoci. Noi andiamo verso la rovina perché non vogliamo andare verso la salvezza. Voi potete ascoltare tutti i messaggi di questo mondo, siete pieni di messaggi, ma il messaggio è uno: se vuoi andare in paradiso e portare in paradiso le anime, devi dire molti rosari. Fine del messaggio. Uno solo. Ecco, noi siamo pieni di pacchi, pacchetti di biglietti, migliaia di quello lì devi imparare, è viva. Aumentare le corone su andare in paradiso e portarci anche i tuoi familiari.
Non so se Pierluigi o Oscar vogliono aggiungere qualche altra cosa, e io, a dire la verità, volevo giusto ricordare, ecco, la lettura di questa lettera apostolica Rosario Virginis Marie, perché in effetti ci descrive il rosario in tutta la sua completezza e anche ricorda. E qui vorrei chiedere qualche consiglio proprio a Claudio, no? Abbiamo parlato del Santo Rosario, ma puoi dire un po' rapidamente cosa bisogna fare? Meditare il mistero, leggere una pagina della Sacra Scrittura, dei Vangeli che ci parlano di quella particolare posta, poi il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Gloria al Padre, le eventuali giaculatorie, insomma, Claudio, giusto proprio qualche informativa, ecco.
Sì, ma lo spiega la Madonna, dice... primi cinque sabati del mese, per esempio, dovete meditare in mia compagnia per un quarto d'ora i misteri. Ora, un quarto d'ora non è tanto, no? Vuol dire che il Verbo, l'angelo portò l'annuncio a Maria, lei disse il sì e concepì peraltro dallo Spirito Santo. Allora, l'angelo porta l'annuncio a Maria, tu vai a messa, ascolti il Vangelo, per cui hai l'annuncio del Vangelo del Verbum Domini, però non lo incarni. Allora devi dire, la Madonna ha incarnato, vero? Ha detto sì e il Verbo si è fatto carne. Ma tu sto verbo, quando è che ti decidi a incarnarlo? Quando è che tu, dopo aver ascoltato sto benedetto Vangelo, ti decidi a viverlo? Ecco, vedi, tanto ci abbiamo messo neanche un minuto. Allora tu dici, Signore aiutami, questa decina la dico perché devo convertirmi, devo cambiare vita, non è possibile, passano gli anni, 50, 60 anni, continuo ad avere gli annunci dell'angelo che può essere il sacerdote che legge il Vangelo, e io il verbum domini non l'ho ancora incarnato, allora cosa vengo a fare qua? Allora, quando la Madonna partì di fretta per andare dalla cugina Elisabetta, la Madonna ha fretta di portare Gesù ai fratelli, ma tu sta fretta dove l'hai messa? Ma ce l'hai tu la fretta di portare? Non ne hai proprio, sono 60 anni che tu la fretta non ce l'hai e devi convertirti, devi imparare dalla Madonna, devi avere fretta di portare Gesù ai fratelli pregando e offrendo sacrifici. Non porti neanche sollievo alle anime del purgatorio, sei un pigro, sei un distratto. Allora vedi, secondo mistero. Terzo mistero, Gesù nasce nella grotta di Betlemme perché? Perché non c'era posto per loro e nel tuo cuore c'è posto per Gesù. Quanto posto c'ha? Durante la giornata quanto tempo gli dai a Gesù Cristo? Vedi che non c'è posto per lui, hai visto? Altri 15 secondi. Sono botte a ogni mistero, non è vero? La presentazione di un tuo figlio, allora, questo tuo figlio è qui per la salvezza e la rovina di molti in Israele, no? Allora, è qui per la salvezza e la rovina, domandati, ma io sarò salvo o sarò rovinato? Se non do retta al Signore, rischio, ma i miei figli e il mio parroco e quelle anime che moriranno quest'oggi si salveranno? Per cui è qui per la salvezza e la rovina e devo collaborare per la salvezza mia e anche per quella dei fratelli. Quindi altri 15 secondi. Gesù è smarrito, è ritrovato nel Tempio. Allora dice, ma perché ci hai fatto questo, no? Dice, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio e del Padre vostro? Bene, e tu di che cosa ti stai occupando, caro fratello, cara sorella? Ma di cosa ti occupi te? Ti occupi di che cosa? Quando sei davanti allo specchio ti occupi di farti bello, bella, vero? Perché non ti occupi di farti bello di dentro? E dentro magari la tragedia, o vuoi essere bello di fuori, maschera carnevalizia, capito? Zucca di Halloween, capito? Io 15 secondi, però quanto ci abbiamo messo? 3 minuti, abbiamo meditato i misteri gaudiosi, che vergogna, se non ci ho mai pensato, ma tu a cosa pensi? Capito? E allora, noi facciamo allora la gente viene e dice ho cambiato vita, ma gli esercizi spirituali devi farli veramente che siano spirituali, non convegni e cose varie che servono a niente, no? I paracconi, no? Facciamo le feste, ma cosa vai a festeggiare? Ma diciamo, dobbiamo fare giorno delle lacrime, nel senso, beati quelli che piangono i propri peccati. Il convegno per aiutare le anime a piangere i propri peccati, no? Questo non l'ha mai fatto nessuno. Però quelli sono beati, quelli che piangono i propri peccati. Vabbè, mi fermo, ecco, per dire, insomma, sto rosario va meditato. Meditato così, cioè, le parole, tu devi interrogarti. La Madonna ha fatto così, e io che cosa sto facendo? Gesù ha detto questo, lo sto facendo. Interrogati, ecco, ogni mistero è il mistero della luce, vero? Allora Gesù, il battesimo di Gesù, ascoltatelo, l'hai ascoltato tu, il Signore? Questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Tu non l'hai ascoltato, perché non fai quello che ti dice. È vero? Anzi, adesso non vi sto a fare
bene, così,
i misteri, però è per mostrare che con due parole ti si inchiodano, cioè tu devi dire la meditazione deve inchiodarmi.
Bene, e allora a questo punto è vero, no? Il rosario ci permette, oltre che lodare, eccetera, ci permette proprio di fare la meditazione come va fatta, cioè. Alla fine, no, della contemplazione della scena, ecco, che ci presenta il mistero, come diceva appunto Claudio, anche quello di interrogare noi stessi confrontandoci con quello che abbiamo appena meditato e letto. Allora, a questo punto, se non so se qualcuno vuole aggiungere ancora qualche elemento, altrimenti ci avviamo un po' alla conclusione.
Allora, diciamo, io devo parlare, ho la gola secca, parlate un po' voi, così ne riposo anch'io, no?
Durante la messa, un tempo, c'era l'abitudine sempre di recitare anche il rosario. Adesso è diventata un'abitudine che viene invece molto sconsigliata. Io non sono assolutamente contrario, perché mi pare proprio un commento di San Pio X diceva che tra le modalità per partecipare alla messa c'è anche la recita dei misteri dolorosi, con cui uno si unisce perfettamente al mistero del Calvario. Allora, per tante persone che in questo momento sono confuse e non sanno che cosa fare, cosa potremmo dire riguardo questo?
Diciamo, è chiaro che se uno segue la Santa Messa deve rispondere a tutto ciò che dobbiamo rispondere, no? Però ci sono dei momenti, per esempio, mi è capitato, no? Delle volte mi capita di dire appunto un rosario, andare avanti con la corona, perché magari capito con un'omelia che non c'entra niente con il Vangelo, con discorsi sociologici, allora è meglio che dica il rosario anche per il prete che sta predicando, che forse ne ha di bisogno, e allora vado avanti con la corona, perché se sto lì a perdere tempo ad ascoltare cose che non contano niente, mi conviene guadagnarlo andando avanti con la corona, magari ne dico la metà, ecco, durante il, oppure se è una predica che non finisce mai ed è insulsa, perché può succedere, anzi oggi succede facilmente, conviene che almeno faccia qualcosa di buono, se no perdo tempo ad ascoltare cose che non valgono niente. Però veramente non si può, cioè, dire rosario mentre bisogna rispondere, vero, a tutto ciò che la messa comprende oggi, ecco, no? Non si può dire io vado per i fatti miei. Un tempo si recitava rosario perché la messa era in latino, per cui la gente non capiva, poi spesso anche nei momenti in cui non c'erano manco i microfoni, non si sentiva manco quello che diceva il sacerdote, per cui per non perdere tempo, nel senso che meditavano i misteri dolorosi per partecipare al santo sacrificio, ecco, perlomeno non si perdeva tempo, è liturgico, era fare così. Oggigiorno diciamo che lo puoi fare se c'è un motivo, se riesci a fare lo slalom tra le cose, qualche Ave Maria la puoi dire anche per la buona celebrazione, in riparazione dei sacrilegi che durante la Santa Messa vanno a fare tutti la comunione, nessuno si confessa, è impossibile che siano tutti in grazia di Dio, pertanto bisogna pregare, ecco, anche come riparazione. Però è chiaro, non si può evitare di rispondere, ecco, a quanto la liturgia prevede, ecco. Però un tempo non si sentiva nulla, pertanto è chiaro, uno dice ce la faccio, io la sto qua. Però, diciamo, evitando i misteri dolorosi, però penetravi questo mistero, ecco, della Santa Messa, che è il santo sacrificio, per cui era giusto meditare dolorosi durante, infatti il Padre Pio diceva così, quando partecipi alla Santa Messa, portati sul Calvario e contempla colui che ha sborsato il prezzo della tua redenzione. Ma oggigiorno quelli che vanno a messa, chiesa di Dio, popolo in festa, ma tu puoi immaginarti se contemplano colui che ha sborsato il prezzo della nostra, ecco, della nostra salvezza. È tanta confusione. Vedi, ti tocca arrangiarti, praticamente se le cose le sai devi arrangiarti, perché se aspetti che ti aiutino a dire queste cose, oggigiorno purtroppo sono combinati così. Allora bisogna resistere e combattere con l'arma del rosario, perché il Signore protegga questo popolo, protegga questa Italia, protegga anche i pastori che sono azzannati dai lupi, vero? Però questi poveri pastori praticamente non hanno mica tanti fedeli che preghino per loro, eh?
magari critiche e giudizi al Toscano, ma poi l'offerta di sacrifici e rosari per il parroco, dovremmo dire, il parroco è un po' in crisi, allora tutti i parrocchiani devono dire rosario per il parroco, così avremo un parroco, diciamo, che per grazia diventerà meglio di quello che era. Tutto si ottiene con il Santo Rosario, bisogna recitarlo con fede sapendo che è un'arma vincente. Ecco, io mi fermo qua.
Bene, allora ci fermiamo noi tutti qui. A questo punto diciamo come al solito a coloro che ci seguono da casa che il prossimo appuntamento con la tavola rotonda della Radio Buon Consiglio e di Radio Colbe ci sarà come di consueto nell'ultimo martedì del mese e quindi l'ultimo martedì del mese di novembre, mese che è dedicato, sappiamo, ai tutti i santi e ai defunti. Io vi saluto cari amici e vi rimando alla nostra prossima trasmissione. Ave Maria.
Ave Maria.